Cari amici, sono felice di ritrovarvi per questo secondo studio sulla struttura. Abbiamo già visto, l'ultima volta, una struttura basata sui settenari. Quattro settenari, con le loro quattro introduzioni. E già questa struttura ci dava delle indicazioni. Ebbene, vi propongo ora di colmare i vuoti che ci sono ancora nel nostro testo. Infatti, tra le trombe e le coppe c'è un passaggio non ancora preso in considerazione che comprende i capitoli 12, 13 e 14 e poi tutto ciò che si trova al di là del capitolo 16 non ha ancora trovato il suo posto. Dopo un primo indizio, quello dei settenari, ce n'è un secondo che ci permetterà di avanzare nella struttura di questo testo. E si tratta dei segni. Vi propongo di rileggere l'inizio del capitolo 15. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. Abbiamo qui i sette flagelli che arrivano, ma sono presentati come un altro segno. Sono quindi il seguito di altri segni anteriori che troviamo all'inizio del capitolo 12 e vi invito a leggerli nei primi tre versetti. Poi un gran segno apparve nel cielo, una donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Apparve anche un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. All'inizio del capitolo 12 abbiamo due segni che appaiono, una donna e un dragone. La donna nella simbologia biblica rappresenta sempre un popolo e in particolare un popolo nella sua relazione con Dio, ossia un popolo di Dio, una chiesa o qualcosa di quest'ordine. La definizione del dragone ci è data al versetto 9, che leggiamo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana. Quindi vedremo nei capitoli 12, 13 e 14 una storia di lotte tra la donna, il popolo di Dio e il dragone. E questa storia si prolungherà con un altro segno, quello dei sette ultimi flagelli. Allora, sullo schema, indicherò in rosso i sette flagelli, come pure la donna e il dragone. Abbiamo ora un insieme costituito da cinque parti, le sette chiese, i sette sigilli, le sette trombe, la donna e il dragone, che si inseriscono tra le trombe e le sette coppe o flagelli. Bisogna rilevare da ora, perché ciò ci servirà, che i sette flagelli appartengono a due insiemi. Abbiamo in giallo l'insieme dei sette nari, di cui i sette flagelli sono il quarto e ultimo. Ma nel contempo fanno parte dell'insieme dei segni, indicato in rosso. È composto di due parti, la prima costituita dalla donna e il dragone e la seconda dai sette flagelli. Quindi i flagelli appartengono sia ai sette nari sia ai segni. Vorrei ora mostrarvi che questi insiemi, queste parti, si svolgono secondo un ordine cronologico. Ve lo mostrerò in modo molto semplice. La storia della donna e del dragone termina con due soluzioni. Alla fine del capitolo 14 ci sono la mietitura e la vendemmia. La mietitura rappresenta l'insieme degli eletti, mentre la vendemmia rappresenta l'insieme dei dannati. L'insieme dei dannati, la vendemmia, viene gettata nel grantino dell'ira di Dio. Quindi la storia dei capitoli 12, 13 e 14 ci conduce all'inizio della collera. Ebbene, se rileggiamo ancora una volta il primo versetto del capitolo 15, viene detto quanto segue. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E in effetti, alla fine del capitolo 14, ai versetti 19 e 20, ci viene detto: l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel grande tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi. Quindi, se vogliamo, il punto di congiunzione è questa collera. I capitoli 12, 13 e 14 ci conducono all'inizio di questa collera. I sette flagelli sono l'espressione della collera. Abbiamo quindi un seguito cronologico. E vi mostrerò che c'è pure un seguito cronologico nei sette nari. Il primo settenario delle sette chiese ci presenta una panoramica della storia. Vi propongo di leggere la fine del capitolo primo, al versetto 19. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Avrete notato che viene detto le cose che sono, ossia si parte dal presente, e poi le cose che devono accadere dopo queste. Ciò significa che i messaggi dati alle sette chiese sono una profezia e descrivono probabilmente la storia della Chiesa dal momento in cui Giovanni scrive, ossia dal primo secolo della nostra era fino al ritorno di Gesù. Ecco la panoramica. Ora, se andiamo alla seconda introduzione, notiamo che la domanda dell'angelo è un poco diversa. Vi propongo di leggere con me al capitolo 4. Dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Dopo queste cose, cioè in greco, meta tauta. Ciò che viene descritto nei messaggi alle chiese è una cosa, ma ciò che viene descritto nei sette sigilli è una cosa che deve arrivare dopo. C'è dunque un seguito cronologico tra i due settenari ed è un punto che vedremo dettagliatamente. Vi invito ora a vedere la terza introduzione e vedremo come c'è un seguito tra i sigilli e le trombe. Capitolo 8, versetto 1. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe. Il primo elemento che troviamo è un elemento narrativo. Non c'è nessun taglio nel testo. Il testo segue naturalmente. Capitolo 8, versetto 1. L'agnello apre il settimo sigillo e senza transizione sette trombe sono date ai sette angeli. Si può dunque pensare che queste sette trombe suoneranno dopo l'apertura del settimo sigillo. Ma nel testo ci sono delle cose ancora più precise. Se andiamo un po' prima, nel capitolo 7, troviamo al versetto 3. Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Viene chiesto agli angeli di non fare del male alla terra e al mare, fintanto che non si sarà finito di marcare la fronte dei servitori di Dio, i 144.000. Si tratta quindi di un ordine cronologico di segnare i servitori di Dio e solo dopo del male potrà essere fatto alla terra e al mare. Comprenderemo più in dettaglio e come ciò si articola e che cosa significa tutto questo. Ma fare del male alla terra e al mare è ciò che succederà con le prime due trombe. Vi invito a leggere con me al capitolo 8 a partire dal versetto 7. Il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Poi il secondo angelo suonò la tromba e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare. Un terzo del mare diventò sangue. Così del male viene fatto alla terra con la prima tromba e al mare con la seconda tromba, e ci viene precisato che con la terra saranno colpiti gli alberi. Viene richiesto al capitolo 7 di non fare del male alla terra e al mare e agli alberi fin tanto che non sono state segnate le fronti dei servitori di Dio. Si tratta quindi dapprima di segnare i servitori di Dio, ciò che avviene nel capitolo 7, e poi di far succedere degli avvenimenti che faranno del male alla terra e al mare. Ciò viene descritto nel capitolo 8. Come vedete, c'è un ordine cronologico e le trombe arrivano dopo che il segno è stato posto e quando il settimo sigillo viene aperto. Ci sarebbero ancora altri motivi, ma li dettaglieremo semplicemente cercando di vedere la struttura del testo. Vado avanti ancora un po' con l'ultimo legame tra le trombe e le coppe. Vi propongo di leggere verso la fine del capitolo 11 ciò che succede con la settima tromba. Partiamo dal versetto 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli». E il versetto 19. Allora si aprì il tempio di Dio che è in cielo e apparve nel tempio l'arca dell'alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata. In generale, questi segni sono l'indicazione della presenza di Dio. Ma ciò che dicono i 24 anziani nei versetti 17 e 18 è ancora più esplicito. Essi dicono: «Ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno». Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. I 24 anziani annunciano che il tempo dell'ira è venuto. Siamo dunque all'inizio dell'ira, con la settima tromba. E abbiamo già visto che le sette coppe sono l'espressione di questa collera di Dio. Allora bisognerà ritornarci per capire ciò che è l'ira di Dio, e forse è un po' differente da quanto immaginiamo. Si tratta comunque di avvenimenti drammatici. Ora che abbiamo colmato i vuoti fino al capitolo 16, andiamo a vedere come si articola il seguito del testo con le sette coppe, e vi invito a leggere con me l'inizio del capitolo 17. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. Notate bene il legame, è uno dei sette angeli che avevano le sette coppe che presenterà a Giovanni il giudizio della grande meretrice. La grande meretrice non è altro che Babilonia, come lo leggiamo al versetto 5 del capitolo 17. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero: Babilonia la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Ora vedremo un'altra parte, introdotta anch'essa da uno dei sette angeli che tenevano le sette coppe, e ciò avviene al capitolo 21 e al versetto 9. Leggiamo insieme. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Quindi abbiamo qui la stessa presentazione tramite uno dei sette angeli che avevano le sette coppe. Presentazione di una donna infedele, una prostituta, Babilonia, e poi di una donna fedele, la Nuova Gerusalemme. E siamo nella parte finale dell'Apocalisse. Vediamo quindi come questo insieme si articola. Di sfuggita vorrei mostrarvi che abbiamo definito, senza volerlo e senza cercarle, sette parti: le sette chiese, i sette sigilli, le sette trombe, la donna e il dragone, le sette coppe, il giudizio di Babilonia e la Nuova Gerusalemme. Abbiamo qui qualcosa di coordinato e vorrei mostrarvi i legami che ci possono essere. Perché se guardiamo a questo schema, vediamo chiaramente che le sette trombe, il giudizio di Babilonia e la Nuova Gerusalemme sono la conseguenza di ciò che è successo con i sette flagelli, cioè che dopo i sette flagelli ci sono solo due sbocchi: o si fa parte della Nuova Gerusalemme o si fa parte di Babilonia. Ma abbiamo pure due frecce convergenti verso i sette flagelli. Le sette chiese, i sette sigilli e le sette trombe sfociano finalmente sui sette flagelli e ci conducono alla prima storia, che io quindi chiamo la prima storia. Le sette chiese, i sigilli e le trombe ci conducono a un punto della storia, appena prima dell'ira di Dio. E poi abbiamo una seconda storia, che utilizza dei simboli solitamente utilizzati nel libro di Daniele e che non appaiono fino a questo punto: delle bestie, delle teste, delle corna. Sono dei segni che costituiscono la seconda storia e che ci conducono allo stesso punto, ossia all'inizio dell'ira di Dio. Quindi l'Apocalisse potrebbe riassumersi nel modo seguente. Ci sono due storie che ci presentano la storia della Chiesa e la storia del popolo in opposizione al popolo di Dio. E queste due storie ci conducono allo stesso punto, l'ira di Dio. E l'ira di Dio si esprimerà con i sette flagelli, ma da quel momento ci saranno solo due sbocchi possibili. O si farà parte di Babilonia, e se si fa parte di essa è per essere giudicati, ed è per questo che viene presentato il giudizio di Babilonia. O si farà parte della Nuova Gerusalemme, e qui non si tratterà di essere giudicati, bensì di essere salvati e di entrare per l'eternità in una relazione intima con Dio. Così abbiamo una struttura fatta di due storie convergenti e di due storie divergenti. Siamo per il momento all'epoca dei sigilli, ma i fatti possono avanzare molto, molto in fretta. Avanzeremo molto, molto in fretta, perché vedremo che più si va avanti, più ci si avvicina a una storia più dettagliata, e più si avanza nella storia, più l'Apocalisse ci darà dei dettagli su ciò che succederà. La scelta. La scelta non si farà quando i flagelli cadranno. In quel momento ognuno avrà fatto la sua scelta. Ma le scelte si fanno ora. Si fanno prima che il popolo sia suggellato. E le scelte ci condurranno a due soluzioni. Ce ne sono solo due. Non ci sono terre di mezzo. O si farà parte di Babilonia, o si farà parte della Nuova Gerusalemme. Ebbene, l'invito è semplice. La struttura stessa ci invita a questa scelta. Scegliete di diventare partecipanti della Nuova Gerusalemme. È la chiamata di Dio.